Buonasera, un caro saluto a tutti voi. Eccoci qui con la consueta diretta Facebook del giovedì sera, durante la quale registro la puntata del podcast che poi caricherò nel sito apposito al venerdì, l'indomani. Quindi poi domani troverete la puntata nel sito, di cui darò poi ovviamente informazione sul mio profilo Facebook, come al solito, ok? Mandatemi pure le vostre domande, info@carlodorofatti.com, e scrivetemi le vostre domande, le vostre obiezioni, proponetemi gli argomenti e i temi che desiderate che affronto durante questo breve incontro, che poi può essere anche approfondito nei temi, nei contenuti, nelle pratiche, nel webinar del martedì sera, che è invece un appuntamento più complesso e dedicato a argomenti e pratiche, libri, letture, commenti e quant'altro. Allora, veniamo alle domande di questa sera. Ci sono diverse domande. Allora, vado nella cartella nella quale raccolgo le email che mi inviate. Mi raccomando, info@carlodorofatti.com per ricevere, cioè per mandarmi le vostre domande, le vostre proposte. Intanto vedo che si sta popolando la trasmissione, quindi prendo ancora qualche minuto giusto per dare tempo a tutti gli interessati di raggiungere la trasmissione. www.accademiaacos.it per conoscere tutti gli eventi, calendario eventi, gli incontri del percorsi annuali. È partito un nuovo primo anno qui a Terni, ci sono previste iniziative a Verona, a Ragusa, a Scandicci, quindi guardate il calendario degli eventi su accademiaacos.it e troverete tutto quanto, di cui poi io parlo anche sul mio profilo Facebook come al solito, ok? Quindi l'appuntamento è anche quello di giovedì 21 settembre, ve lo ricordo, ci sarà un webinar dedicato al maschile, al femminile, all'erotismo sacro, alle grandi tradizioni del tantrismo, approfondendo però gli archetipi fondamentali, quindi il maschile e il femminile dal punto di vista archetipico. Ne parleremo giovedì 21 settembre in un webinar gratuito ad accesso libero, di cui trovate il link sul sito dell'Accademia e lo pubblicherò senz'altro anche tramite Facebook. Quindi giovedì 21 settembre ci sarà questo webinar organizzato da nouritimilano.com, la nostra amica Francesca. Bene, procediamo senz'altro con la domanda, le domande di oggi, ok? Allora, vediamo un pochino di recuperare le varie domande che mi avete mandato, vi ringrazio. Ecco qua. Allora, una cara amica mi scrive e mi dice: ah, la prima domanda è se hai un'idea o un'opinione su dove sia stato Gesù durante i 3 giorni, tra la sua morte e la sua resurrezione. Allora, qui già diamo per scontato molte cose. Tra l'altro io proprio oggi, questa domanda giunge sincronica direi, perché proprio oggi ho incontrato e intervistato l'amico Manuel Olivares, autore del libro, ah eccolo qua, ce l'ho qui perché l'ho appena intervistato e l'intervista l'ho messa su YouTube e l'ho già caricata su Facebook, quindi se andate sul mio profilo la trovate già. Manuel Olivares ha scritto questo libro, vediamo un po' se si legge, non si legge, Gesù in India, punto interrogativo, questo è il libro, Manuel Olivares, Gesù in India. Manuel verrà anche a Terni, probabilmente verso la metà di ottobre, alla libreria Feltrinelli, un sabato probabilmente, a tenere proprio una conferenza, quindi io lo presenterò, e faremo una intervista, una conferenza, un dibattito anche su questo delicatissimo tema, no? Il tema di Gesù in India, sia per quanto riguarda i cosiddetti anni mancanti, di cui i Vangeli non rendono conto. Gesù sparisce all'età di 12-13 anni e poi lo ritroviamo a 30 anni a predicare, ma nel frattempo dove è stato? E c'è un'infinità di documenti, di testimonianze, di tradizioni che lo vedrebbero in India. Prima, come addirittura ricevente gli insegnamenti buddisti e poi come predicatore di amore, di fratellanza universale. Poi tornerebbe in Palestina, dove sappiamo, questo secondo le fonti storiche, ci riferiamo al Gesù storico, ok? Che è un personaggio che non sappiamo neanche se è esistito nei termini con cui ce lo raccontano i Vangeli. È una storia molto complessa da ricostruire, tuttavia ci sono fior fior di documentazioni e di tradizioni che lo vorrebbero protagonista in India, ma non solo prima della crocifissione, durante quei famosi anni mancanti, ma addirittura dopo la crocifissione, alla quale sarebbe sopravvissuto, aiutato da Giuseppe d'Arimatea, Nicodemo, le donne, e quindi si sarebbe poi trasferito in Kashmir, dove oggi c'è una tomba, si dice che sia la tomba presso un santuario in Kashmir, e ci sono fior fior di documentazioni che rendono, secondo me, plausibile perlomeno il considerare l'ipotesi, perché comunque è molto interessante seguire le tracce di questa ricerca straordinaria di cui ci parlerà Manuel Olivares durante questa conferenza, anticipata da questa intervista che ho fatto oggi. Ci siamo incontrati oggi e ho pubblicato su YouTube e sul mio profilo Facebook. Molto interessante. Bene, la domanda è quindi quanto mai pertinente e sincronica, però chiede che cosa sarebbe accaduto durante i 3 giorni tra la crocifissione e la resurrezione. Io non c'ero e probabilmente dobbiamo anche fare un distinguo tra quello che potrebbe essere stato a livello storico, quello che potrebbe essere accaduto, che potrebbe aver visto effettivamente una figura protagonista che abbia incarnato, che abbia testimoniato il paradigma cristico, e quello che è il mito, il simbolo, la simbologia di cui riccamente troviamo nei Vangeli, una simbologia che può essere letta in chiave allegorica, alchemica, gnostica, esoterica. Io di questo parlo nel mio libro Vibrare altrove, che è un libro dedicato alla trasmutazione alchemica delle energie sessuali, in cui parlo di come il percorso del paradigma cristico, della vita cristica, non sarebbe altro che un'ascensione alchemica nella distillazione dell'energia sessuale. Un discorso molto complesso, molto controverso, ma adesso non è questa la domanda. 3 giorni, o meglio, gli alchimisti direbbero 78 ore, per precisare. Che cos'è accaduto, secondo l'esoterismo, secondo una certa gnosi, durante questi 3 giorni? Che cosa è accaduto, secondo i Vangeli, durante quei 3 giorni? Secondo i Vangeli, il Cristo morto viene deposto e portato nella tomba di famiglia di Giuseppe d'Arimatea, un mecenate locale, amico di Gesù e dei discepoli, personaggio ricco, facoltoso, che aveva anche voce in capitolo di fronte a Roma, e quindi lì deposto, dopo i 3 giorni, abbiamo la resurrezione, no? Il fenomeno della sindone, il fenomeno dell'apparizione dell'angelo a sepolcro scoperchiato, le apparizioni successive agli apostoli, eccetera, eccetera. Dal punto di vista esoterico, durante questi 3 giorni, durante questi 78 ore, avverrebbe quella famosa morte cristica, quella crocefissione dell'ego, quella morte a se stessi, quella morte del bruco che si fa farfalla, quindi quella metamorfosi che porterà il protagonista della crocefissione, e quindi Gesù Cristo, ad una trasmutazione alchemica che corrisponderebbe a una completa coscienza, ok? E nella tradizione esoterica si vorrebbe che ognuno di noi potesse essere il protagonista della stessa ascesi, dello stesso tragitto, dello stesso percorso di trasfigurazione, resurrezione, rinascita a vita nuova, con il risveglio della coscienza, con l'illuminazione. Quindi, dal punto di vista dell'esoterismo, è una chiave di conoscenza che trasmetterebbe le fasi di quella che è una trasmutazione, un risveglio della coscienza cristica, che al di là del fenomeno storico, del personaggio storico, diventa una formula realizzativa universale, cosmica, precedente addirittura il Cristo storico. Quindi durante questi 3 giorni altri dicono che invece il Cristo sarebbe stato curato, il che vuol dire che non sarebbe morto in croce. Per tutta una serie di evidenze, di documentazioni straordinarie, se ne trova traccia anche nel libro che ho citato prima, dove vengono riportate fior fior di fonti, tra storici, archeologi e anche fonti tradizionali, induiste, buddiste, islamiche, che parlano di una sopravvivenza di Gesù alla crocifissione, il quale appunto verrebbe curato con dei balsami, questi balsami a base di aloe e di mirra, si racconta, ma questo anche nei Vangeli lo troviamo. Giuseppe d'Arimatea portava sempre con sé questi balsami e li aveva con sé quando di fatto il Cristo venne deposto dalla croce. A questo punto molti dicono che non fosse morto, ok? C'è la faccenda del sabato per cui non lavoravano, c'è la faccenda per cui le ginocchia non sarebbero state rotte come di solito avviene nelle crocifissioni, insomma c'è tutta una serie di situazioni per cui sembrerebbe, nelle ipotesi, che Giuseppe d'Arimatea lo avrebbe in qualche modo tirato giù o fatto tirare giù prima della morte, e da lì probabilmente tumefatto, macilento e devastato dall'esperienza verrebbe curato e andrebbe in India, dove alla fine proseguì la sua predicazione, la sua vita più o meno breve, più o meno lunga. Alcuni lo vogliono morto dopo qualche anno, altri lo vedono morto dopo tanti anni. La cosa interessante è che nelle tradizioni si parla di questo Yuzu, di questo Isha, Joshua, no? Che porta con sé i segni della crocifissione, queste ferite, e predica ciò che esattamente ritroviamo nei Vangeli, ma di cui ritroviamo nella dottrina buddista, alla quale forse venne anni prima iniziato. C'è un film anche che parla di questo, I Giardini dell'Eden, con Kim Rossi Stewart, straordinario, che interpreta Gesù proprio raccontando questa ipotetica storia, che tuttavia, insomma, sicuramente molto pericolosa, non tanto per gli anni vissuti in India eventualmente prima della crocifissione, che vedrebbero comunque un Gesù buddista in fin dei conti, no? Addirittura, ma molto più pericoloso è immaginare un Gesù che sopravvive alla crocifissione, perché cadrebbe tutto il dogma della salvezza, della resurrezione, eccetera, eccetera. E tuttavia non cadrebbe però il paradigma esoterico, che vedrebbe nella crocifissione il simbolo anche, oltre all'evento storico eventualmente, della crocifissione dell'ego e della mortificazione, del bruco che diventa farfalla rinascendo a vita nuova, e questa vita nuova può essere anche una vita materiale, non solo una vita trascendentale. Allora ecco che il Gesù dopo la crocifissione, perché no? Perché non potrebbe essere colui che, realizzata la totalità della coscienza, si manifesta anche nel corpo e prosegue la sua straordinaria vita? Poi da lì c'è tutto il discorso della Maddalena incinta, che sarebbe poi scappata raggiungendo le coste della Francia meridionale, dando vita alla famosa leggenda del sang real, il sangue reale, la stirpe. E qui va bene, poi il discorso si fa molto ampio. Quindi questi 3 giorni vengono visti così, come un processo di trasmutazione a livello coscienziale e alchemico, e dall'altra parte come un tempo durante il quale il corpo del Cristo sarebbe stato soccorso, curato e sostenuto, proprio perché potesse poi finalmente lasciare la Palestina e procedere verso l'India e morire in Kashmir, come secondo molte tradizioni si racconta. Quindi abbiamo Il fenomeno alchemico esoterico che parla di coscienza cristica da risvegliare in ognuno di noi e ognuno di noi si fa il protagonista del Vangelo. E dall'altra parte il fenomeno storico molto dibattuto, sia dagli storici, ma soprattutto sul piano teologico. Ricordo che comunque anche nell'Islam, per esempio, il Corano stesso riporta che non solo Gesù sopravvisse alla crocifissione, ma non venne mai crocifisso. Venne sostituito da un sosia, ecco, questo è quello che racconta il Corano, che dice il Corano. Così come molti induisti, molti buddisti, molti maestri, tra cui anche Yogananda, Osho stesso, ma in India è estremamente frequente, comune l'idea che questa fosse, che questa sia la storia del Cristo. Comunque, vedremo, ne parleremo ancora appunto con Manuel qui a Terni in occasione di quella conferenza che probabilmente se la Feltrinelli ci dà l'ok dovrebbe essere sabato 14 ottobre. In ogni caso ne darò notizia in occasione del prossimo webinar o comunque podcast o comunque su Facebook. Va bene, carissimi. Qui una persona mi dice, si racconta che abbia appreso la pratica del Kriya Yoga. In effetti, Yogananda parla anche di questo, no? Nel periodo in cui Gesù era scomparso per anni. Sì, è questo il racconto che avviene anche presso le tradizioni del Kriya Yoga, le tradizioni che si riferiscono a Paramahansa Yogananda, che ne parla, ok? Bene, ma lascio poi questo tema a chi ne ha fatto proprio oggetto di studi, di lunghi, lunghi viaggi e verifiche e ricerca di manoscritti presso antichi monasteri. Insomma, lascio la parola poi a Manuel Olivares che verrà appunto qui e avremo modo di approfondire. Anzi, se avete delle domande, mandatemele che gliele faccio in diretta. Magari faremo la diretta Facebook durante la conferenza, chissà, può darsi. Penso proprio che sarà possibile. Sono sicuro che a voi potrebbe piacere, no? Se facciamo la diretta Facebook durante la conferenza di Manuel. Bene, detto questo, proseguiamo con altre domande. L'altra domanda è questa. Puoi dire qualcosa sull'immortalità orizzontale e l'immortalità verticale? Ma, caspita, qui è una terminologia che non mi appartiene, quindi cerco di interpretare un pochino, eh? Immortalità orizzontale, immortalità verticale. Potrebbe significare questo. Beh, l'immortalità verticale non è quella di chi dorme in piedi, che sembra così vago. No, allora adesso a parte gli scherzi. Immortalità orizzontale, forse intendi l'immortalità fisica, corporea. Cioè l'immortalità in questo corpo, raggiunto magari attraverso forme di tecnologia, di genetica, di criogenetica, soluzioni ingegneristiche, mediche, l'immortalità orizzontale, no? Nel senso che rappresenterebbe un'immortalità del corpo. Ecco, questa io la troverei tragica, perché pensate se uno è cretino. Ce lo ritroviamo pure immortale, mamma mia, no? Se l'umanità, questa umanità fosse immortale sarebbe veramente una tragedia cosmica, quindi io spero proprio che questa immortalità non venga raggiunta mai, anche perché noi non siamo fatti per essere immortali nel corpo, in questo corpo, ma pensate anche al rincoglionimento, alla noia, perché poi sarebbe anche una. Cioè, se non fosse accompagnata da un rinvigorimento mentale, spirituale, cioè, ma alla fine, capite, l'insensatezza di un sogno di questo tipo, l'immortalità fisica nel corpo, in questo corpo, con continuità, in questa stessa vita, in eterno, io la trovo una tragedia. Molto più stimolante è invece la morte, il rinnovamento. Il reset per poi riprendere l'avventura esistenziale, anche la reincarnazione come strumento evolutivo, proprio perché ci permette di rinnovare noi stessi attraverso diversi palcoscenici, diverse sfide esistenziali, diverse possibilità. anche rinnovando il nostro corpo, la nostra mente, il nostro veicolo psicofisico. Quindi l'immortalità orizzontale non mi vede per niente entusiasta, anzi avevo anche pubblicato diversi mesi fa un documentario su questo che era uscito, mi sembra, per la BBC o per National Geographic, in cui parlavano di questa cosa, ma anche in maniera inquietante, proprio quasi con i termini con cui la sto descrivendo io. L'immortalità verticale, invece, se interpreto bene la tua domanda, dovrebbe essere quell'immortalità dell'anima, della coscienza, ma non solo, non nel senso della reincarnazione, ma dovrebbe essere un'immortalità, sì, dell'anima, della coscienza, che quindi si proietta nella sua dimensione trascendentale, continuativa al di là del velo dello spazio-tempo, al di là della materia, al di là dell'esperienza corporea e materiale, ma questa immortalità dell'anima, che va conseguita proprio nel momento in cui ritroviamo l'identità reale del nostro, insomma, della nostra essenza, del nostro sé autentico, in questa natura spirituale che trascende l'esperienza fisica, ma non solo quindi nel senso dell'immortalità dell'anima e della mortalità del corpo ciclica come troviamo nelle teorie della reincarnazione, ma immortalità verticale in quanto il corpo, senza passare attraverso il fenomeno della morte o passando attraverso morte apparente, se ne parlava prima, no? I tre giorni della trasfigurazione, una morte apparente che è morte a se stessi, il bruco che muore per diventare farfalla. Ecco, questo è il discorso, questa metamorfosi straordinaria. Allora ecco che, senza passare dalla morte fisica, così come noi adesso la conosciamo, il corpo trasmuta, transustanzia, trasfigura se stesso in una nuova manifestazione su piani più elevati di manifestazione. Allora ecco che alla evoluzione dell'anima, all'evoluzione della coscienza, corrisponderebbe anche una manifestazione del corpo attraverso metamorfosi su piani sempre più evoluti della vita. E allora ecco che l'esperienza della coscienza diventa anche esperienza del corpo che trasfigura per traslarsi su piani superiori di complessità, su piani superiori di manifestazione, di vita, di esistenza, dove quindi anche il corpo è protagonista di un processo graduale e continuativo di crescita verso complessità più elevate, verso livelli di giustizia più elevati, verso livelli di manifestazione sempre più capaci di rappresentare la coscienza nella sua evoluzione fino a quello che può essere la reintegrazione, ma poi questa reintegrazione nell'assoluto potrebbe essere anche continuamente rigiocata in un continuo evolversi di manifestazioni sempre nuove, nelle quali ci si sperimenta, ci si rinnova, ci si ritrova, per cui il relativo e l'assoluto, secondo me, giocano come due facce della stessa medaglia, ecco, dove l'assoluto si rinnova infinitamente attraverso un relativo che si reintegra infinitamente, contemporaneamente accade tutto questo sempre. Ecco, quindi la immortalità verticale dovrebbe essere questa continuità di identità e di coscienza che passa attraverso una evoluzione che non è solo spirituale e lascia il corpo fisico o ritrova corpi nella reincarnazione, ma che anzi è accompagnata da una trasmutazione del corpo fisico che raggiunge piani più elevati di manifestazioni e di esistenza. E allora sarebbe una trasmutazione continua, proprio come la trasfigurazione cristica, no? Questa sorta di rinascita ad un livello superiore di complessità, di coscienza, di rapporti esistenziali attraverso infiniti nuovi mondi, di cui parlava anche Giordano Bruno in fondo, no? Quindi questo potrebbe essere, sarebbe molto interessante, perché in questo caso parliamo effettivamente di evoluzione e di una sorta di reincarnazione verticale, se vogliamo, no? una trasfigurazione straordinaria presso infiniti mondi del possibile, sempre più prossimi all'autenticità dell'essere, ok? Laddove sempre più idealmente si conserva in coscienza l'assoluto dell'essere, pur giocandosi in infinite interpretazioni, sempre più sofisticate, in un gioco sempre più meraviglioso, che si snoda e si distribuisce su piani di coscienza e di manifestazione sempre più mirabili e fantasiosi e creativi. Ecco, immaginiamo una cosa del genere, la immortalità verticale. Mi piace molto questa idea, ok? Se ho interpretato bene la domanda. Poi c'è un'altra email. Una persona mi chiede: potresti anche solo brevemente esporre le tue considerazioni riguardo la comunità di Damanhur e il ruolo da lei svolto, qualora ve ne sia uno, nel contesto magico esoterico italiano? Ma allora, io ho conosciuto dal di dentro questa comunità, perché ci ho vissuto per diversi anni, poi ho abbandonato questa esperienza, ormai sono 12, 13, 14, dunque nel 2004, quindi sono 13 anni che ho abbandonato questa esperienza, preferendo portare avanti con maggiore autonomia e autodeterminazione il mio percorso. Però ho fatto un'esperienza considerevole, sicuramente significativa, molto importante è stata anche per me questa esperienza in una realtà che poi, a mio avviso, secondo il mio parere, poi si è trasformata negli anni, si è trasformata fino a non rappresentare più quello che poteva essere il mio percorso, oppure quello che secondo me dovevano essere i presupposti su cui si fondava. E quindi ecco che, ripeto, è mia opinione che ho fatto bene a fare altro, ecco, questo è. Esperienza sociale di grande significato, Damanhur resta comunque una comunità molto ampia, un'organizzazione notevole, l'esperienza della costruzione di quel tempio sotterraneo di cui si parla, quando si parla di Damanhur, è stata un'esperienza importante, sicuramente un'opera mirabile, quindi dal punto di vista sociale è un fenomeno molto interessante, assolutamente interessante. Tuttavia, dal punto di vista magico-esoterico, non credo che svolga un ruolo altrettanto significativo, visto che comunque l'esoterismo, tra virgolette, damanuriano è damanuriano, cioè è molto autoreferenziale, secondo me, cioè è uno studio, una ricerca, un'espressione al suo interno, ecco, è una, se vogliamo, anche espressione estremamente creativa, no? di molti aspetti della ricerca nel campo del paranormale, del magico, dell'esoterico. Però ecco, è un fenomeno che riguarda Damanhur, ecco, riguarda il suo contesto, quindi non credo che possa rappresentare un ruolo, diciamo, significativo dal punto di vista storico, culturale, concettuale, spirituale, nel contesto magico-esoterico italiano o mondiale, ecco, perché non ha termini di paragone, di riferimento, non rappresenta uno sviluppo che possa essere in qualche modo rappresentato al di fuori di quel contesto, e quindi funziona e vale per chi ci abita, ecco, per chi fa parte di quella realtà può avere un senso, ecco, può avere un valore, ma ecco, dal mio punto di vista molto definito all'interno di quella realtà. Quando infatti Damanhur esce con i suoi libri, le sue conferenze, eccetera, eccetera, addirittura quasi si fa fatica a capire di che cosa si sta parlando, si fa fatica a trovare anche qualcosa di interessante che possa ritenersi parte magari di un percorso fruibile. Questa è la mia opinione, quindi non credo che abbia un ruolo particolare nel contesto magico-esoterico italiano, quanto invece abbia un ruolo sociale molto, molto interessante, perché come esperimento sociale è sicuramente un fenomeno. Ecco, poi luci e ombre, ci sono aspetti interessanti, altri meno interessanti, aspetti che secondo me possono essere autentici, altri forse un po' più artificiosi. Damanhur si espone anche in maniera molto ben collaudata all'esterno, ma non è poi così coerente all'interno, ma queste sono opinioni mie, quindi voglio dire, al di là di tutto comunque è un fenomeno sociale che chi studia le comunità, gli ecovillaggi, le nuove religioni, il Cesnur, no? Mi riferisco a Introvigne, Zoccatelli, così come alcuni sociologi, la Maciotti, Cardano, sono usciti anche dei libri, no? Dal punto di vista sociologico è sicuramente un fenomeno New Age, perché secondo me è un fenomeno New Age a tutti gli effetti, ma Damanhur stessa si è definita una comunità dell'era dell'acquario ai tempi, poi una comunità New Age, oggi una federazione di comunità, un sogno, un'utopia realizzata. Quindi dal punto di vista sociale è sicuramente un fenomeno di rilievo, ecco. Però dal punto di vista magico-esoterico o tantomeno spirituale, dal mio punto di vista non rappresenta qualcosa di peculiare o di così significativo. Ok, questa è la mia opinione, va bene? Allora, io penso che possiamo fermarci qua, io vi ringrazio tantissimo. E ci rivediamo quindi senz'altro, per chi ci sarà, al terzo anno dell'Accademia, domenica a Terni, poi ci vediamo martedì al webinar e senz'altro per il prossimo podcast. Vi ricordo che sono ripartite anche le serate di meditazione il venerdì presso un centro yoga, faccio dei corsi di meditazione qui a Terni. E tutti gli eventi li trovate comunque nel sito accademiaacos.it. Ok? Vi ringrazio, buona serata e buona ricerca. Grazie a tutti. Ciao.